Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 11 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa enunzi siate capaci di costruire relazioni sempre dalla parte degli ultimi. Nuovi intensi attacchi russi sull'Ucraina, 2 morti e decine di feriti. L'Unione Europea annuncia il 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Gli Stati Uniti condannano le sanzioni contro i ministri israeliani, sul terreno almeno altre 60 vittime nella striscia. Buongiorno, sono le 8:40, bentrovati da Marco Guerra. Ieri mattina Papa Leone XIV ha incontrato i rappresentanti pontifici in Vaticano per il Giubileo della Santa Sede e ricordato la loro missione di testimoniare nel mondo la carità di Cristo pronta a tutto e a difendere il diritto a credere in Dio, da compiere in comunione col Papa e con i vescovi locali. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
Siate sempre lo sguardo di Pietro. Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si fa più fatica. Ma nel fare questo, conservate la stessa umiltà e lo stesso realismo di Pietro, che sa benissimo di non avere la soluzione a tutto.
Leone XIV delinea così la missione dei nunzi apostolici presso gli stati e le organizzazioni internazionali di tutto il mondo e aggiunge:
conto su di voi affinché nei paesi dove vivete tutti sappiano che la Chiesa è sempre pronta a tutto per amore, che è sempre dalla parte degli ultimi, dei poveri, e che sempre difenderà il sacrosanto diritto a credere in Dio, a credere che questa vita non è in balia dei poteri di questo mondo, ma è attraversata da un senso misterioso.
Passiamo all'attualità internazionale. È stata un'altra notte di violenti raid per l'Ucraina che hanno provocato almeno 2 morti e 50 feriti. La controffensiva di Kiev ha attaccato la zona russa di Tambov, mentre il presidente ucraino Zelensky si appella ancora a Stati Uniti e Europa per fermare il conflitto. Bruxelles risponde annunciando il 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Paola Simonetti.
È stata una notte di bombe e fiamme per Kharkiv e Odessa, dove una raffica di droni russi ha provocato 2 morti, il ferimento di altre 54 persone, fra cui 8 bambini, e innescato imponenti incendi sui palazzi residenziali. Kiev, dal canto suo, avrebbe cercato, secondo fonti di Mosca, di attaccare la fabbrica di polvere da sparo della città russa di Kodovsk, nella regione di Tambov. Il presidente ucraino Zelensky chiama in causa Stati Uniti ed Europa, chiedendo un'azione concreta per fermare la Russia. Immediata la risposta di Bruxelles, che ha annunciato il contenuto del 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca, che dovrà essere ora approvato dagli Stati membri. A finire nel mirino alcuni gasdotti Nord Stream, con lo stop alle transazioni, ma anche il petrolio russo, per il quale viene proposto l'abbassamento del tetto di prezzo da 60 a 45 dollari al barile, per privare il Cremlino di entrate aggiuntive utili a finanziare il conflitto. Le esportazioni di petrolio, infatti, rappresenterebbero ancora 1/3 delle entrate del governo russo.
Andiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano le sanzioni che Gran Bretagna e altri paesi hanno imposto a 2 ministri israeliani. Non favoriscono la fine della guerra, obiettivo che il presidente Trump ha ribadito in un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu. Sul terreno si contano almeno 60 morti nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza. Roberta Barbi.
La condanna degli Stati Uniti arriva attraverso una nota firmata dal segretario di Stato Marco Rubio. Le sanzioni a 2 membri in carica del governo israeliano imposte da Gran Bretagna, cui hanno fatto seguito anche Canada, Norvegia, Nuova Zelanda e Australia, non favoriscono gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra. Poi l'invito a concentrarsi sul vero nemico, Hamas. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente americano Trump, che ha telefonato al premier israeliano Netanyahu per esortarlo a porre fine alla guerra e raggiungere una pace vera e duratura, in modo da facilitare anche i negoziati con l'Iran e l'Arabia Saudita. Secondo fonti media, Trump avrebbe offerto ad Hamas anche alcune garanzie per arrivare alla fine del conflitto. In favore della smilitarizzazione del gruppo si era espresso ieri anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, tornato a proporre una forza di truppe arabe al governo di Gaza. Infine, sul terreno, Al Jazeera riferisce di almeno 60 morti nelle ultime 24 ore nella striscia, alcuni dei quali nei pressi dei centri di distribuzione degli aiuti umanitari.
E ora negli Stati Uniti, dove si allargano in diverse città, tra cui New York e Chicago, le proteste scoppiate venerdì in California contro le politiche migratorie della Casa Bianca. Il sindaco di Los Angeles ha annunciato l'imposizione del coprifuoco in questa notte per fermare i saccheggi. Trump, dal canto suo, raddoppia i soldati inviati a Los Angeles, dove si registrano decine di arresti anche nelle ultime ore, mentre la stampa americana riferisce di circa 9.000 immigrati illegali trasferiti nel carcere di Guantanamo. Sulle cause alla base di queste proteste sentiamo Gianluca Pastori, americanista, docente alla Cattolica di Milano e ricercatore dell'ISPI.
Sono partiti in California perché la California è uno stato in cui la presenza di immigrati è particolarmente rilevante ed è particolarmente rilevante il peso degli immigrati nell'economia californiana. È una delle, diciamo, aree calde. Forse anche per questo la Casa Bianca è andata in qualche modo a cercare lo scontro. Proprio in California la volontà è quella di affermare in modo chiaro la politica nazionale, la nuova linea politica nazionale.
Quali sono le ragioni di base delle proteste dei migranti?
La Casa Bianca è intervenuta in maniera molto forte, da un lato nel tentativo di bloccare l'afflusso di immigrati irregolari, dall'altra è intervenuta nel senso di cercare di arrestare ed espellere il maggior numero possibile di immigrati già presenti nel paese.
Adesso parliamo di energia, in particolare di gas, perché in vista del prossimo inverno lo stoccaggio in Europa ha superato il 50%, attesa al 50,97% per capire quali siano le sfide geopolitiche tese anche ad abbassare i costi dell'elettricità. Francesco De Remigis ha chiesto a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, come l'Europa sta affrontando la diversificazione delle fonti energetiche.
50% non è tanto. I consumi di gas si concentrano soprattutto nel periodo invernale. Questo è il momento che noi non ci pensiamo perché fa caldo, il contrario, ma ci sarà un'impennata. I consumi a gennaio, febbraio del 26 sono il grave problema dell'Europa. Noi non abbiamo più la Russia e dobbiamo affidarci in gran parte degli altri fornitori oppure dei stoccaggi. Ecco, sono al 50%, però l'anno scorso erano al 67%. L'Italia è vero, è un po' messa meglio, però è un problema di tutta Europa che non abbiamo ancora risolto.
E invece per quanto riguarda gli acquisti di GNL americano, di che cifre parliamo?
Eravamo a 180 dalla Russia, miliardi di metri cubi anno, e siamo scesi di parecchio. Dagli Stati Uniti ne prendiamo 50, ecco, fino a 10 anni fa era zero questo. È stata un'esplosione, ben venga, perché noi abbiamo bisogno di far scendere le bollette, perché da questo dipende anche il benessere della gente, ma soprattutto la competitività delle nostre imprese che da anni stanno soffrendo, che stanno portando all'industria realizzazione dell'Europa.
È ancora sotto shock la cittadina austriaca di Graz dopo che ieri un ragazzo 22enne ha aperto il fuoco all'interno di un edificio scolastico, uccidendo 10 persone, per la maggior parte studenti. Tra le vittime anche l'autore della sparatoria. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Alcune di questi versano in condizioni critiche. Presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani il volume Francesco Borromini 1599-1667, che raccoglie gli atti del convegno svoltosi nel 2017 in occasione dei 350 anni della morte del celebre architetto. Sentiamo Paolo Ondarza.
Una pietra miliare per gli studi su uno dei protagonisti assoluti dell'architettura barocca. Il volume Francesco Borromini, presentato ai Musei Vaticani, raccoglie gli interventi del convegno per i 350 anni dalla morte del celebre architetto ticinese. Un testo fortemente voluto dallo studioso Paolo Portoghesi, venuto a mancare 2 anni fa. 440 pagine, 237 illustrazioni, pubblicato dalle edizioni Musei Vaticani, il volume conferma il ruolo di primo piano svolto dai Musei del Papa nell'ambito della ricerca. Il direttore Barbara Iatta.
Il risultato è veramente un bellissimo risultato, un bel volume che rimarrà nella storia degli studi di Borromini.
Dagli esordi come scalpellino della fabbrica di San Pietro al confronto con Bernini, dalla chiocciola di Sant'Ivo alla Sapienza alle inconfondibili forme degli edifici di San Carlo alle Quattro Fontane o all'oratorio dei Filippini. Il genio di Borromini erompe anche dai suoi disegni, come conferma Joseph Connors, professore emerito alla Harvard University.
L'esattezza dei primi fogli e l'energia plastica di quelli tardi sono molto fiato.
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.